in primo piano.
Alle 7 quasi 32 minuti, una buona giornata da Laura Bettini, ben ritrovati per questa mezz'ora che trascorreremo insieme sulle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Sole 24 Ore, tema di apertura: concorrenza, legge al traguardo. Via libera ieri in commissione alla Camera al DDL concorrenza, dal quale sono state stralciate le norme relative agli interventi sui taxi. Il testo approderà lunedì in aula con voto il giorno dopo senza ulteriori emendamenti. Poi la terza rapidissima lettura al Senato, scrive Sole 24 Ore, per il via libera definitivo, ma per rispettare i tempi servono entro l'anno 7 decreti legislativi e 4 ministeriali. Il governo uscente è pronto ad accelerare, ma c'è il nodo dei pareri delle commissioni. Così appunto sulla concorrenza al centro pagina. L'intesa sull'export del grano, i prezzi tornano ai livelli pre-guerra. Stretta di mano tra il ministro ucraino delle infrastrutture Oleksandr Kubrakov e il ministro turco della difesa Ulusi Akar. È stato poi il turno di Sergei Shoigu, che è il ministro russo della difesa, e vediamo nella fotografia anche il segretario generale dell'ONU Guterres ed il presidente turco Erdogan. Sbloccata la crisi del grano ucraino, Kiev e Mosca firmano l'accordo ONU, lo firmano appunto separatamente, non volendo stare uno vicino all'altro, ma con la Turchia e l'ONU come tramite e garante. Che altro dalla prima del Sole 24 Ore? L'intervento di Christine Lagarde, pubblicato in esclusiva per l'Italia dal Sole 24 Ore, un editoriale della presidente della BCE. Nel suo intervento vengono spiegate le ragioni delle scelte di giovedì scorso sui tassi di interesse e scudo antispread. Vi leggo giusto l'incipit: l'inflazione è troppo elevata, la guerra della Russia in Ucraina ha determinato un rialzo dei costi dell'energia e dei prodotti agricoli, all'aumento dei prezzi contribuisce inoltre la scarsità di materiali, attrezzature e manodopera causata dalla pandemia. Tutto questo si ripercuote sulle persone e sulle imprese nella intera area dell'euro, soprattutto su chi ha un reddito più basso. In ampia parte questa inflazione è sospinta da fattori che le banche centrali non possono controllare, tuttavia, scrive Lagarde, possiamo fare in modo che l'inflazione non diventi persistente. Ciò potrebbe accadere se gli incrementi dei prezzi si diffondessero in tutta l'economia, alimentando nelle persone l'aspettativa di maggiore inflazione in futuro. Questo editoriale poi, questo intervento prosegue a pagina 4 del Sole 24 Ore. A pagina 5 Sissi Bellomo ci porta sul tema elettricità. Qualche passaggio anche di questo articolo, perché direi fondamentale anche per capire la situazione nella quale stiamo vivendo, situazione di estrema crisi non solo per il gas, scrive Sissi Bellomo, in quest'estate torrida è anche il fattore clima a minacciare la sicurezza energetica e ad alimentare i rincari in bolletta. Sappiamo che c'è siccità estrema, sappiamo che si sta cercando di ricorrere ad altra qualsiasi fonte, dalle rinnovabili al nucleare al carbone, ma il gran caldo impatta anche su queste. Qualche esempio, scrive Sissi Bellomo, solo la Francia ha visto prezzi ancora più elevati dei nostri. In un paese che ricava dall'atomo 3/4 dell'elettricità, oggi metà delle centrali nucleari sono fuori uso. Delle 18 ancora attive, EDF ha avvertito che potrebbe fermarne 5 per il caldo eccessivo e la scarsità d'acqua che impedisce di raffreddare i reattori. Il problema non riguarda solo i francesi, perché Parigi un tempo esportava elettricità anche in Italia, mentre da mesi è costretta a importarla dall'estero. L'ennesimo fattore di tensione per il sistema energetico europeo, che deve già affrontare la difficile sfida di prepararsi a fare a meno del gas russo. Quest'estate di caldo record, con la colonnina di mercurio a 40 gradi persino nel nord Europa, complica tutto. I fiumi in secca ostacolano il trasporto di carbone in Germania. Le temperature eccessive hanno spinto a ridurre i flussi di gas nell'interconnector tra Gran Bretagna e Belgio. Le rinnovabili non sono la salvezza, purtroppo, in questo caso. Persino i pannelli solari, quando si surriscaldano, perdono efficienza tra il 10 e il 25%, secondo Chad Greentech, tra i leader di settore negli Stati Uniti, mentre le pale eoliche funzionano meno perché con il caldo estremo il vento tende a soffiare poco. Si va avanti poi in questo elenco di gravi e seri problemi. Ovviamente si parla anche del Po in secca, dell'elettricità che deriva dall'idroelettrico. Insomma, la situazione è non grigia, bensì nera anche per le centrali a gas a carbone, che hanno appunto anche qui problemi di carenza d'acqua per raffreddare i condensatori. Andiamo al Corriere della Sera. Manovre e scintille tra i partiti, il titolo di apertura verso le elezioni. Conte dai Dem parole arroganti, la replica né con loro né con Renzi. Salvini, chi ha più voti indica il premier. Meloni vede Berlusconi, non si discutono le regole sulla leadership, scontro aperto tra 5 Stelle e PD. Al centro pagina una fotonotizia ci porta, sappiamo, a Milano, dove c'è stata quella tragedia della donna che ha abbandonato la figlia, che è stata poi trovata morta in casa, una bambina di 18 mesi, abbandonata per una settimana con accanto un biberon. Era un peso per la madre Alessia Pifferi, che era andata a Bergamo a trovare il compagno. Dice: volevo riprendermi la mia libertà. Caldo record anche qui sulla prima del Corriere della Sera, e Corriere ci ricorda che anche i binari della metropolitana hanno risentito di questo caldo record, hanno raggiunto e oltrepassato i 60 gradi e, come previsto dai protocolli, i convogli sono stati costretti a rallentare la loro corsa. L'intesa sul grano tra Mosca e Kiev guadagna sì la prima pagina del Corriere, ma in un trafiletto molto meno evidente rispetto a quello che era stato invece il posizionamento su Sole 24 Ore, firmato in Turchia con strette di mano separate l'accordo tra Russia e Ucraina sul grano. La Stampa, Meloni pronti a governare, e c'è un'intervista poi a Giorgia Meloni sulla Stampa. Chi arriva primo fa il premier. Su Vox ho sbagliato i toni, Di Maio dice: Conte ha regalato il potere alla destra. Al centro pagina, con una fotonotizia in evidenza, la pace del grano. Erdogan e Guterres firmano a Istanbul l'intesa per sbloccare l'invio dai porti ucraini. È un primo passo che ferma la fame, non la guerra, scrive Stefano Stefanini, un faro di speranza sul Mar Nero. Antonio Guterres non esagerava, l'accordo di Istanbul per liberare 20 milioni di tonnellate di grano accumulato nei porti ucraini è la prima buona notizia in 5 mesi di guerra in Ucraina. La Stampa, dicevo, l'intervista a Giorgia Meloni, giusto qualche passaggio, è molto lunga, pagina 2 e parte di pagina 3. La realizza Francesco Olivo. La vittoria, lo dicono i sondaggi, potrebbe essere vicina. E allora Giorgia Meloni diventa prudente. Niente polemiche con gli alleati, messaggi rassicuranti all'estero e una condizione chiara: chi prende più voti andrà a Palazzo Chigi. Presidente Meloni, siete pronti? Io sono pronta. Fratelli d'Italia lo è. Non immaginavamo una campagna elettorale in agosto, ma da tempo lavoriamo alla costruzione di un programma. A differenza della sinistra, non ci dobbiamo inventare un'identità. Le nostre proposte si conoscono. Si tratta di ribadirle. Più avanti chiede Olivo: lei dall'opposizione ha sempre avuto un buon rapporto con Draghi. Vi siete parlati? Non ancora, ma ci sentiremo presto. Il rapporto è sempre stato leale. Come pensa sia uscito da questa vicenda? Non ho capito tutte le sue mosse, era evidente che fosse stufo delle liti, prima si è dimesso, poi ha deciso di tornare indietro, fin qui c'è una logica, dice Meloni. Da quel punto in poi non mi è chiara la strategia, lui ha preso in considerazione l'ipotesi di andare avanti senza il Movimento 5 Stelle, ma allora perché nel discorso se l'è presa con un'altra parte della sua maggioranza? Centrodestra inteso. Non puoi pensare che arrivi in aula, meni tutti e gli altri ti dicano bravo. Come se lo spiega allora? Una parte di me è convinta che Draghi volesse andarsene. E perché? Forse perché, sapendo che l'autunno sarà duro, non voleva vedere l'arrivo della tempesta da Palazzo Chigi. Così Giorgia Meloni oggi sulla Stampa. Come dicevo, intervista molto ampia, prosegue poi La Repubblica, il prezzo della crisi è il titolone di apertura, sotto il cappello la caduta di Draghi. Il governo con meno poteri deve ridurre il decreto aiuti da 23 a 3 miliardi. In pericolo i sostegni alle famiglie, taglio IVA e bonus fiscale. La CEI chiede niente furbizie e l'ora dei doveri. Appello ai partiti del terzo settore, non paghino i più deboli. Sfida elettorale sulle pensioni. Poi l'accordo Kiev-Mosca, il grano non è più ostaggio della guerra. Russia e Ucraina, come dicevamo, hanno firmato a Istanbul con la mediazione di Turchia e ONU l'accordo che sblocca l'esportazione di almeno 20 milioni di tonnellate di grano ferme da mesi nei porti ucraini. L'intesa potrebbe evitare una crisi alimentare globale. Più dubitativa Repubblica sulla possibilità appunto di evitare la crisi globale. Anche qui il caldo, si teme un picco di morti. Allarme in Italia, con il richiamo anche a questo ride green agli Uffizi per salvare, di cui si parla poi a pagina 18, di questi giovani. Vediamo se riesco rapidamente a trovarlo, eccolo qua. Attacco al Botticelli con colla e vernice, i guerrieri del clima invadono gli Uffizi a Firenze. Davanti ai turisti la provocazione shock mette a rischio la primavera di Botticelli, basta i combustibili fossili, il quadro salvato dalla teca di vetro. Denunciate tre persone, e meno male che c'era appunto la teca di vetro. Invece per quel che riguarda l'accordo di Istanbul, scrive Lucio Caracciolo, una analisi, l'accordo di Istanbul è il successo di Erdogan, unico mediatore. Come sappiamo l'accordo indiretto, perché appunto firmato su tavoli diversi ma poi alla fine concordato tra Russia e Ucraina, che sblocca il trasporto di milioni di tonnellate di grano, di altri cereali e di fertilizzanti dal Mar Nero al mercato mondiale, non significa affatto che un armistizio sia alle viste. È però la prima notizia davvero positiva dal 24 febbraio ad oggi, dopo il fallimento degli pseudo-negoziati abbozzati in marzo e mai decollati, e rappresenta comunque un cessate il fuoco di fatto nelle acque prospicienti i porti interessati, tra cui quello di Odessa, potenziale obiettivo primario di quella campagna oltre il Donbass, annunciata giovedì dal ministro degli esteri russo Lavrov. Sicché il segretario generale dell'ONU Guterres si è lasciato andare. Il fatto che due parti coinvolte in un sanguinoso conflitto siano state in grado di negoziare un accordo di tal genere e senza precedenti. Da questa intesa, destinata a diventare operativa in qualche settimana, esce trionfante la Turchia, paese NATO che ormai si muove da elettrone libero, scrive Lucio Caracciolo, con l'opportunismo e la sicumera della grande potenza che sta ritrovando se stessa. Più avanti ancora, la Turchia si ostenta così unica potenza in grado di mediare tra Russia ed Ucraina, specie per quanto riguarda la strategica area del Mar Nero, di cui Ankara è sentinella grazie al controllo degli stretti e nelle cui acque non accetta di essere sfidata da nessuno, tantomeno dalla flotta russa. E poi prosegue l'analisi di Caracciolo. A questo punto direi ci fermiamo per la viabilità, torniamo tra un istante.
In primo piano.
E ripartiamo dalle pagine del Quotidiano Nazionale nell'edizione del Giorno. Silvio già in campo, Letta stoppa Renzi. Così apre il Quotidiano Nazionale. Berlusconi vede la Meloni, dà il via alla campagna con le sue promesse: 1 milione di alberi, pensioni minime a 1.000 euro. Il PD, orfano dei grillini, vuole un nuovo campo senza Italia Viva. E poi c'è un'intervista a Fassino, come nel 48. Mastella, vi spiego come si fanno le liste, tutti i vari approfondimenti nelle pagine interne dalla 2 alla 13, quindi c'è di che sbizzarrirsi su Quotidiano Nazionale. Al centro pagina la fotografia ci rappresenta due spiagge, quella di Milano Marittima al Bagno Papete, famosissimo, e Forte dei Marmi, Bagno Piero. E il titolo è Voto balneare, dal Papete alla Versilia e campagna elettorale in spiaggia. Dalle città, in questo caso, segnalo anche, questo per quello che riguarda l'edizione del Giorno, un approfondimento, un'indagine su nelle pagine di Welfare ed Occupazione sui badanti la carica dei maschi, sempre più uomini e sempre più italiani. Così cambia l'assistenza, in particolare viene rappresentato il caso di Bergamo. Nel 2021 tra i lavoratori domestici quelli di nazionalità italiana sono stati il 23% del totale, perché aumentano, nell'articolo apprendiamo, gli italiani che svolgono questo lavoro. E poi sono stati il 23% del totale, i maschi sono raddoppiati, passando da 1425 di 6 anni fa ai 3007 del 2021. Quindi un indice da valutare, da tenere presente, che comunque rappresenta un cambiamento. Andiamo al giornale. Trame e trucchetti, così la sinistra punta al pareggio. Berlusconi si candida al Senato, pronta la lista dei ministri e pensioni a 1000 euro, poi sappiamo ha detto anche 1 milione di alberi. Alchimie elettorali al Senato, campagna elettorale incentrata sulla contrapposizione lista Draghi contro lista Putin, così la sinistra punta al pareggio alle politiche, scrive il giornale. Berlusconi si candiderà al Senato e presenta il programma pensioni a 1000 euro al mese, che è un programma che Berlusconi, diciamo, stila da tempo. Dunque, Augusto Minzolini ci parla della cosiddetta dell'ultima Araba Fenice, che è il cosiddetto centro, lo scrive nella sua analisi in prima per il giornale. Per riuscire in un progetto simile, quello di creare un centro, si deve partire da una buona base di consenso. La politica è come la fisica, scrive, più sei grande più il tuo campo gravitazionale si amplia, quindi un'operazione del genere per avere credibilità richiederebbe che Carlo Calenda, Matteo Renzi, Emma Bonino, Giovanni Toti o chi per lui, tutti nessuno escluso, si mettano insieme dimenticando protagonismi ed esibizionismi. E già qua la vedo difficile, scrive Menzolini, conoscendo i caratteri e i comportamenti dei personaggi. E poi dovrebbero addossarsi un rischio, cioè quello di presentarsi da soli. E via va, via prosegue su questo tema l'analisi di Augusto Minzolini. Andiamo a Libero. Inizia la campagna elettorale, questo è il titolo su una fotografia di Silvio Berlusconi. Silvio apre le ostilità, pensioni a 1000 euro e 1 milione di alberi. Il CAV vede la Meloni per rompere il ghiaccio, ma fa ancora freddo, chiosa Libero. Alessandro Sallusti nel suo commento apre, diciamo, la serie dei commenti che vedremo in prima pagina d'ora in poi sull'agenda, la cosiddetta agenda Draghi, di cui sentiamo molto parlare. C'è un'agenda che va molto di moda in queste ore a sinistra, ma non soltanto, è l'agenda Draghi. Che cosa sia nessuno lo ha capito, dice Sallusti, almeno che non si intenda per agenda i punti su cui Draghi ha governato e intendeva governare nei rimanenti 6 mesi, molti dei quali peraltro contestati, in alcuni casi osteggiati da chi li rivendica come proprio programma elettorale. Ma a parte questo non piccolo dettaglio, l'agenda Draghi non esiste, nel senso che non è un programma politico, ma un elenco di compiti a casa dettati per lo più dall'Europa. Draghi, insomma, non ha scritto alcuna agenda. Da bravo e autorevole tecnico qual è, ha immaginato soluzioni a suo dire efficaci a problemi contenuti in agende scritte da altri: l'Europa, la BCE, il Quirinale, i nostri partiti. Draghi è un ingegnere, non un architetto. Le sue sono capacità, non visioni, cioè non è un politico il cui mestiere, almeno in teoria, non è fare bensì dare la rotta, tenendo ben conto degli interessi spesso contrapposti di tutti. Così l'incipit di questo articolo di Alessandro Sallusti su Libero oggi. Dicevo, l'agenda Draghi domina anche l'apertura della Verità. Il trucco dell'agenda Draghi, questo è il titolo di apertura. Non avendo idee proprie, Letta e compagni provano a nascondersi dietro allo slogan che faccia sembrare il premier uscente in campo con loro. Ma a ben guardare, la ricetta è quella che pretende Bruxelles, un insieme di laccioli con spruzzata di tasse. E qui scrive il direttore Belpietro, non avendo idee proprie, questo ve lo riprende, insomma, il titolo. A sinistra si innamorano volentieri di quelle degli altri, trasformandole in dogmi da osservare rigorosamente. 10 anni fa capitò con Mario Monti, che è subentrato a Silvio Berlusconi per fare i compiti a casa per conto di Merkel e Sarkozy, predispose una sua agenda trascrivendovi gli impegni graditi a Bruxelles. L'agenda Monti è stata per mesi la stella polare dei compagni di stretta osservanza riformista, salvo poi essere buttata appena il senatore a vita fece un proprio partito. Così Belpietro, racimolando appena l'8%. Trascorsi 2 lustri, in cui la sinistra è stata al governo complessivamente per quasi 9 anni, riecco un'agenda, ma questa volta a essere sbandierata come il libretto rosso del compianto da loro presidente Mao è l'agenda Draghi. E prosegue su questo tono Maurizio Belpietro. Il Fatto Quotidiano, di agenda Draghi, scrive Marco Travaglio. Andiamo direttamente al centro, diciamo, del commento. L'agenda Draghi non è la versione deluxe della Nazareno Gabrielli in pelle umana, ma è il discorso ducesco del premier per il suicidio assistito in Senato. Il PD l'ha preso al volo come il nostro programma, non avendone mai avuto uno, per la gioia dei militanti delle feste dell'unità e delle case del popolo, che ora stracciano i poster di Berlinguer e ci appendono il banchiere. Incendiato il campo largo, la nuova ideona è l'alto mare aperto, sostiene Travaglio, benaugurante citazione dell'Ulisse dantesco che varca le colonne d'Ercole e affoga con tutti i suoi compagni. La soluzione più semplice sarebbe il partito di Draghi, ma Draghi non si candida. Peccato, se tutti gli italiani lo vogliono prenderebbe il 100%, tipo Ceausescu e Castro, ma senza brogli. Così si ripiega sull'area Draghi e l'agenda Draghi, cioè, ancora, ripeto, scrive Travaglio, sugli abusi della credulità popolare. La gente crede di votare per lui, si ritrova Renzi, Brunetta e Di Maio. Così Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. Ripeto gli autori, diciamo, degli articoli che vi sto leggendo, perché spesso poi arrivano dei messaggi che mi accusano di avere un'idea o un'altra che in realtà io ho letto dai commentatori dei quotidiani. Il titolo di apertura del Fatto Quotidiano oggi è per l'appunto l'agenda Draghi fa vincere Meloni. Andiamo ad Avvenire. Rilievo sulla prima di Avvenire: sì all'export di grano ucraino e russo, passo contro la fame, ma il titolo di apertura riguarda anche qui la politica e la campagna elettorale. Poli in cerca di rotta, il PD guarda a Di Maio e chiude a Renzi, ma con 5 Stelle i giochi sono aperti, nel centrodestra tensioni su leader e collegi. E poi ovviamente il rimando al presidente della CEI Zuppi, che ha ringraziato Draghi, è l'ora della responsabilità, dice Zuppi, e dei doveri, escludendo gli interessi di parte. Ricorda poi Avvenire a pagina 9 che oggi, a 150 giorni dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, 50 città italiane aderiscono alla mobilitazione di Europe for Peace, giornata di mobilitazione diffusa sui territori contro la guerra. Tacciano le armi, negoziato subito verso una conferenza internazionale, le tappe richiesta alla politica da oltre 400 realtà della galassia del movimento pacifista. E quindi oggi, se ci saranno manifestazioni a dispetto del caldo, sapete perché. Il Manifesto, a proposito di caldo, titola Caldo boia. La crisi climatica miete vittime, le centinaia di morti già registrate in Spagna e Portogallo potrebbero moltiplicarsi. L'allarme dell'OMS, l'Italia il paese europeo più esposto. E le temperature record uccidono anche in fabbrica, e qui il tema viene poi sviluppato a pagina 6, perché è morto di caldo l'operaio deceduto giovedì alla Dana Graziano di Rivoli alle porte di Torino. I dubbi sono stati fugati ieri. Luca Capelli, 61 anni, ha avuto un infarto, è caduto a terra, ha sbattuto la testa, è morto dietro una macchina che produceva sincronizzatori dove sorvegliava le operazioni di precisione. Così scrive Nina Valotti. Noi ci dobbiamo fermare perché è l'ora di GR24, ci ritroviamo alle 8:30 con Si può fare.